occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi.
Le 8 e 6 minuti, eccoci qua, buongiorno ascoltatori, ancora una volta benvenuti, bentornati. E questa mattina a suonare non è la rumba di Donna Consuelo, bensì la rumba di Donna Santini, che consola me portandomi del tè fatto col bollitore in redazione. Donna meravigliosa, di cui apprezzo la gentilezza materna, gli dedicheremo questo studio, grazie, grazie ancora. Ma intanto, cari amici, come sempre andiamo a cominciare. E allora cominciamo così. Prendete nota. Il sale fa aumentare la pressione. Bordighera è bellissima in questa stagione. Il parquet è bello, ma delicato. Il cane lo prenderei, però non ho il giardino. E niente, queste erano alcune delle possibili risposte alla domanda: onorevole Salvini, cosa può dirci dei suoi rapporti con Savoini? Appunto, il sale fa aumentare la pressione, Bordighera è bellissima in questa stagione, eccetera, eccetera. D'altronde lo si sa, quando gli chiedono dei 49 milioni o dei rapporti con la Russia, Salvini parla d'altro, una tattica vincente che tutti quanti abbiamo appreso sui banchi di scuola durante le interrogazioni. Domanda: mi parli della rivoluzione francese? Risposta: la Francia è una nazione operosa, affacciata sull'Atlantico e sul Mediterraneo, che confina con diversi paesi, tra cui la Germania. Ecco, ieri per esempio, quando gli hanno chiesto dell'inchiesta di Report, quella sull'affare di corruzione internazionale che coinvolge la Lega, quella in cui si conferma che Salvini ha affidato il paese al cuore immacolato di una matriosca, lui, Salvini, ha risposto di aver guardato il film di Checco Zalone. Appunto, parla d'altro, non sa o non risponde, perfettamente in linea con quel 34% degli italiani che, interrogati in qualunque sondaggio e su qualunque domanda, non sanno o non rispondono. E questo sì che significa avere il polso del paese. Comunque, nell'inchiesta di Report veniva intervistato anche un oligarca che ha raccontato di come si foraggiasse la propaganda sovranista per sbriciolare l'Europa e ha detto: abbiamo scelto la Lega perché socialmente di cultura bassa. Oh mannaggia, cultura bassa, sta a vedere che adesso gli oligarchi russi sono diventati radical chic più della sinistra. Cultura bassa sì, ma altissima immaginazione. Non dimentichiamoci che sono quelli che hanno inventato la Padania e l'ampolla del Po e il culto rinnovato di Odino. Più che vincere le elezioni, dovrebbero vincere il premio Campiello per il fantasy. Comunque il bello verrà ora, con Salvini che per smentire l'oligarca dovrà fare l'intellettuale, e quando, rispondendo alle domande su Moscopoli, parlerà d'altro, lo farà in trimetri giambici e in tetrametri trocaici. In attesa di vedere tutto questo, intanto torniamo a parlare del contante. Nuovo argomento forte contro la limitazione del contante è stato ieri portato dalla Federcamorra, l'associazione di categoria che rappresenta i maggiori clan camorristici campani. Secondo Federcamorra, l'obbligo di adottare il POS per richiedere il pagamento del pizzo costituirebbe una mazzata per le casse delle cosche in sole commissioni bancarie, per non parlare poi della complicazione delle procedure di riscossione funzione con la digitazione del PIN, che andrebbe a sostituire la consolidata tradizione della pistola puntata con istantanea consegna del rotolo di banconote. Potrebbe invece essere esteso il super bonus anche agli imprenditori che pagheranno le tangenti con carta di credito, così da evitare l'abuso di buste che danneggiano l'ambiente e il pericoloso intasamento di gabinetti in caso di irruzione della Guardia di Finanza, come accadde ai tempi di Mario Chiesa. Ma la notizia più interessante sul fronte del contante arriva da Roma e ve la leggo così come è stata battuta. Bancomat della Garbatella manda a fanculo la Meloni e diventa primo partito. Vediamo se riuscirà a consolidare e capitalizzare questa buona quota di consenso. Intanto è partito bene. Oh, la Meloni, che è scatenata sul tema del contante e ha twittato, come forse saprete: abbassamento soglia contante ci riporta ai tempi di Monti. Se un papà vorrà donare più di 1.000 euro al proprio figlio, dovrà farlo per forza con bonifico, altrimenti multa salata. Basta governi servi delle banche, faremo di tutto per cacciare questi abusivi. Ora, al netto dell'immagine del padre di famiglia che caccia in mano 1.500 o 2.000 euro al figlio per fargli il regalino, com'è possibile, ci domandiamo, che di un provvedimento tanto scandaloso, o meglio, è la Meloni stessa che si domanda com'è possibile un provvedimento di tale vergogna? Ecco, per capire come sia possibile, si potrebbe domandarlo, per esempio, alla Meloni. Ma pensa un po', che nel 2011 votò a favore della conversione in legge del decreto numero 201 del 6 dicembre 2011, quello cui il governo Monti abbassò il limite dei pagamenti in contanti da 3.000 a 1.000 euro. Resta il mistero di come mai la Meloni del 2019 sia in disaccordo con la Meloni del 2011, che poi è la stessa domanda che ci si potrebbe porre anche con Salvini, che nel 2011 si puliva le chiappe con il tricolore e nel 2019 va in piazza a sventolare il tricolore, o magari con Di Battista, che nel 2011 voleva appendere Salvini nella pubblica piazza e nel 2019 ci governava insieme, oppure come Renzi, che nel 2011 da segretario del PD voleva annientare i 5 Stelle e nel 2019 da non segretario del PD ha fatto in modo che il PD ci governasse insieme per poi uscire dal PD di cui era segretario nel 2011. Insomma, tra il 2011 e il 2019 deve essere successo qualcosa di grosso. Devono aver messo della droga nella falda acquifera, ma tanta, tanta droga. Oppure viviamo tutti in un futuro distopico dove Capezzone diventerà presidente della Repubblica e ci riporterà magari alla gloria dei Cesari, fino a quando un asteroide non ci estinguerà tutti quanti. Alla fine, l'unico che è rimasto coerente come un disco rotto tra il 2011 e il 2019 è stato Berlusconi. Oh, bravo Silvio. Che si tratti del 2011, del 2019 o del 2134, risvegliato da un'ibernazione durata 100 anni, lui ha ripetuto, ripete e ripeterà lo stesso inossidabile mantra di manette, comunismo, toghe rosse e barzellette sulla passera, che tanto ci confortano, persi come siamo nella convulsa e premiata incoerenza di questi nostri tempi. Oh, intanto oggi sui giornali, sul Corriere della Sera, il ministro Bonafede torna a tuonare contro gli evasori e dice: così puniremo gli evasori, il carcere è una svolta culturale. Bene che si sia d'accordo o meno con il provvedimento e con la visione. Questa mattina, sulla prima pagina della Stampa, Mattia Feltri, nel Buongiorno, si diletta a sottolineare come chi chiede il carcere all'insegna dell'onestà e della virtù debba essere esso stesso maestro di virtù. Insomma, detto così, non fa una grinza. E allora che cosa fa Mattia Feltri? Propone una simpatica gallery. 1. Beppe Grillo non fu mai scritturato da Mediaset per l'abitudine, disse Silvio Berlusconi, di essere pagato senza fattura, come accadde per alcune serate al Covo di Nord-Est, discoteca di Santa Margherita Ligure, secondo la testimonianza resa ai carabinieri dal titolare della discoteca medesima. 2. Il premier Giuseppe Conte a inizio decennio si ritrovò con un paio di cartelle esattoriali da 50.000 euro per tasse imposte e multe non saldate. 3. L'azienda l'azienda del padre di Luigi Di Maio, di cui in seguito lo stesso Di Maio divenne socio al 50%, aveva accumulato un debito con Equitalia di oltre 170.000 euro e un dipendente denunciò di essere stato retribuito in nero. 4. L'azienda del padre di Alessandro Di Battista, di cui lo stesso Di Battista è stato amministratore, aveva ugualmente un dipendente retribuito in nero e debiti tributari oltre i 60.000 euro. E poi si va avanti, si cita anche la storia della cameriera in nero di Fico e conclude dunque: quando parlano di politiche fiscali e in particolare di carcere per gli evasori, si potrà essere d'accordo oppure no, ma bisognerà ammettere che nel ramo i 5 Stelle sono autorità assolute. Intanto, se proprio vogliamo tornare pervicacemente alla Meloni, c'è un altro tweet fantastico di questi giorni in cui dice: mentre altre nazioni riportano in patria i loro lingotti d'oro delle banche estere per mettersi al riparo da eventuali crisi, la nostra mozione per rimpatriare l'oro italiano è stata bocciata. Oh, eccolo qua, che ritorna finalmente, che fosse il 2011 o il 2019, ritorna l'oro alla patria. Forse per sanare i conti pubblici, come abbiamo detto più volte, è arrivato veramente il momento di tornare a scavare tutti insieme, perché se troviamo l'oro di Dongo, forse questa volta finalmente ce l'abbiamo davvero fatta. Intanto, tra poco, qualche giorno si va a votare in Umbria ed è un appuntamento elettorale molto importante. E come sono messe le cose alla vigilia di questa tornata elettorale lo andiamo a vedere subito sulle colonne del Corriere della Sera di oggi. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's a new day, uh-huh. It's time to stretch. Oh. The sun is shining, woo-hoo. Big day ahead. Come on. My feet are moving. I'm gonna dance and eat my breakfast. Yummy. And now I'm clapping my hands. Come on, it's good morning time. It's good morning time. E allora, come vi dicevo, oggi a pagina 11 del Corriere della Sera c'è un interessante reportage firmato Fabrizio Roncone, che racconta i giorni di campagna elettorale e gli ultimi giorni prima del voto di queste regionali in Umbria. E allora andiamo a leggere che cosa racconta Fabrizio Roncone. Sagrestia con luci fioche, scansie di tomi, il profumo dolciastro dell'incenso. Già da questo incipit sembra di essere all'interno delle pagine della Nome della Rosa. C'è una campana che suona lontano. Il giovane frate francescano si volta con un'autentica aria da frate francescano. Potrei dirle una bugia, dice, sarebbe comunque un peccato veniale. Invece voglio dirle la verità. Noi preghiamo affinché Salvini perda queste elezioni regionali. La notizia, scrive Fabrizio Roncone, è qui dentro il Sacro Convento e tra un po' leggerete anche altre parole che arrivano dal mondo francescano. Intanto arrivi in Umbria, numerosi osservatori la considerano fondamentale come l'Ohio per le presidenziali americane. Qui si capirà che tipo di futuro può avere il laboratorio governativo giallorosso e i sondaggi sono, restano, quelli degli ultimi giorni, con una forbice di 4-6 punti a favore del centrodestra, che marcia almeno formalmente compatto e deciso. Il capitano, il cavaliere e Giorgia Meloni, tutti sorrisi e promesse, giovedì sono andati a Perugia e sabato erano poi a Roma davanti alla folla di Piazza San Giovanni ad annunciare l'imminente conquista di Palazzo Cesaroni con la candidata Donatella Tesei, senatrice leghista ed ex sindaco di Montefalco, dove ha lasciato un buco nei bilanci da fare spavento. Il centrosinistra si presenta invece in ordine sparso o proprio non si presenta. Matteo Renzi, per dire, non si è mai fatto vedere e vive questa tornata elettorale alla guida del suo piccolo nuovo partito come se si votasse in una regione dell'Azerbaigian. Nicola Zingaretti sale e scende dai palchi. Salvini, proprio pianerottolo per pianerottolo, entra nei bar, dice che per il PD lo scandalo Sanitopoli è una ferita aperta ma ben disinfettata, assicura che la rimonta è ancora possibile, però poi risale in macchina e gli viene la faccia imbronciata di quello che pensa: io non lo volevo fare questo governo con i grillini, ero contrario e avevo ragione ad esserlo. In in effetti è un po' dura fare campagna elettorale mentre si discute, si litiga ogni giorno e su ogni provvedimento da inserire in manovra con il principale alleato di coalizione, tra l'altro Luigi Di Maio, terrorizzato dalla possibilità che il movimento precipiti sotto il 10% e che quindi Grillo e Fico e le bande di parlamentari e i loro ordini gli presentino subito il conto, smoscia l'atmosfera e appena può ripete che il voto umbro non è un test di valore nazionale. Nell'incertezza, qualche giorno fa è però venuto qui ad Assisi a piantare un ulivo davanti alla Basilica. Poi si è presentato pure il premier Giuseppe Conte, glissando a sorpresa sulle elezioni ma spiegando che nei conventi lui è di casa avendo uno zio frate cappuccino, Fedele Conte. Intuita la possibilità di una certa confidenza, un francescano gli si è allora avvicinato. Stia attento a Renzi, presidente, quello è il demonio, senza immaginare che Renzi, grazie al celebre ego, di fronte a simili paragoni più che mortificarsi si esalta. Ciò che i francescani pensano di Salvini è invece noto da tempo. Quando nei comizi lo vedono tirare fuori rosari e santini, scuotono la testa e si fanno il segno della croce. Alcuni dicono: non ci eravamo sbagliati 5 anni fa. Alle ultime regionali sul loro sito pubblicarono la sua foto accanto al candidato dell'epoca Claudio Ricci e un articolo dal titolo eloquente: c'è un Salvini da ammansire. Contro il lupo leghista in queste ore stanno seriamente valutando la possibilità di un appello elettorale. Un convento, scrive Fabrizio Roncone, che sembra il Fort Alamo del centrosinistra, che come avete visto, come sapete, è maggioranza all'interno dei conventi francescani, ma rischia di prendere la scopola invece quando si andrà alle urne, e alla faccia del non è un voto nazionale rischia di provocare scosse poi negli equilibri già precari del governo. Ci fermiamo qui con questo gustoso reportage del Corriere della Sera alla vigilia delle elezioni regionali in Umbria e ci prendiamo una piccola pausa musicale. Alla faccia della pausa, Lucio Battisti con Il Nastro Rosa, da quel disco con copertina grigia in bianco e nero, Ombrello, pioggia che fa molto questi giorni, che era una giornata uggiosa.
Chissà chi sarai, chissà che sarai.
che Mogol potrebbe averla scritta Zingaretti. Comunque adesso ho un po' paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera. Spero tanto tu sia sincera, cara Movimento 5 Stelle. Dopodiché resta un sacrilegio tagliare una canzone di Battisti, ma siccome proprio di sacrilegi vogliamo parlare in chiusura di questa puntata del Demone del Tardi, in fondo c'è un elemento di coerenza, perché la storia sacrilega è quella degli ultraconservatori cattolici, probabilmente l'avete sentita, che hanno rubato le statue ritenute pagane regalate dagli indigeni dell'Amazzonia in occasione del Sinodo dell'Amazzonia e collocate nella chiesa di Santa Maria Transpontina a Roma. Le hanno rubate gli ultracattolici e le hanno gettate nel Tevere, e oggi del furto degli idoli pagani scrive tra gli altri Alessandro Robecchi sulle colonne del Fatto Quotidiano, una storia che sembra Dan Brown dei poveri e che Robecchi racconta così, partendo dalla cronaca. In una meravigliosa alba dell'ottobrata romana, alcuni tizi entrano in una chiesa molto importante, Santa Maria in Transpontina, 90 secondi a piedi dalla cattedrale di San Pietro, rubano alcune sculture in legno, escono, le buttano nel Tevere, filmano tutto e diventano più o meno degli eroi dell'ala destra della chiesa, quella che fa le guerre a Francesco, che apre troppo, esagera, fa casino, rinnova di corsa, stai calmo amico. Oggetto del contendere il sinodo dell'Amazzonia convocato dal Papa, dietro il quale si combattono una guerra politica e una guerra di religione, il tutto all'interno della stessa religione. In soldoni, il sinodo dell'Amazzonia si occupa di cose toste come la difesa del pianeta, il fatto che quei milioni che vivono là accanto alla foresta siano un po' seccati, che gli tagliano il posto in cui vivono allo scopo di coltivare mangime per futuri hamburger. Naturalmente, mea culpa, scrive Robecchi, non ho nemmeno la più pallida idea di come funzioni un sinodo, ma intanto nelle cerimonie di apertura le popolazioni indigene hanno portato in dono queste statue di legno che raffigurano la Pachamama, cioè una donna incinta, cioè per loro la madre terra da cui viene tutto, eccetera eccetera. Insomma, un dono simbolico, un pezzo consistente della cultura india, un buon auspicio per il dialogo, finché un comando di aspiranti templari ruba le statue e le butta nel fiume. Notevole la zoomata mistico-turistica su Castel Sant'Angelo, e ora viene il bello, perché uno pensa, cazzo, furto di opere d'arte in una chiesa è una cosa per cui puoi prenderti qualche annetto come niente, se oltre ai testi sacri leggi anche il codice penale. Invece pare sia tutto un po' in sordina, già i ladri che si filmano è bizzarro, poi compaiono qua e là delle simili rivendicazioni, cioè analisi e cronache che giustificano il gesto. È vero che un giro esplorativo nella galassia internet degli ultracattolici è sempre costruttivo, tipo andare a cena con Bonifacio VIII, ma stupisce lo stesso di ritrovarsi di fronte al ragionamento tipico delle guerre di religione: simboli nemici, sacrilegio. Il furto è definito per esempio autodifesa, oppure cattolici gettano gli idoli nel Tevere, oppure non è furto ma legittima difesa, poi via concitazioni, versetti, pezzi d'appoggio, sacre scritture per dire che gli idoli pagani eccetera eccetera, guai, vade retro, puzza via, buttiamolo al fiume. Disputa dal sapore vagamente ZTL medievale, d'accordo, ma attenzione che la curvatura farsesca non faccia velo alla sostanza, non solo all'interno della chiesa e contro questo Papa ci sono pressioni e fronde e dispetti a non finire, ma si agisce anche con azioni che travalicano un pochino il codice penale. Chiunque abbia mai frequentato uno stadio sa che comincia così: prima ci si ruba le bandiere e poi finisce a botte, si perdoni il paragone. Questo è il racconto che fa Alessandro Robecchi del furto sacrilego degli idoli, e con il sacrilegio siamo arrivati al termine anche di questa puntata del Demone del Tardi, che finisce sempre con il Good Morning di Gene Kelly e Donald O'Connor e Debbie Reynolds, mentre io vi do appuntamento ancora una volta domani alle 8 su queste frequenze, e tra poco, dopo il GR e la rassegna stampa internazionale, Prisma con Lorenza Ghidini e Roberto Maggioni. Intanto saluto ancora e ringrazio la Santini per il suo tè nel bollitore. Santa subito, buona giornata, a domani. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeam will soon smile through. Good morning to you.